Questa sera concluderemo la prima lettera di Pietro con alcuni temi molto belli, molto grandi, tra cui quello dell'essere pastori nella comunità e quello dell'affidarsi completamente a Dio. Mi pareva allora opportuno invocare il Signore all'inizio del nostro incontro con il Salmo 23, il famoso Salmo, il Signore è il mio pastore. Lo possiamo cantare come ritornello: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. La scorsa volta avevamo affrontato questo grande capitolo esortativo di Pietro, in cui ci diceva di essere testimoni della speranza che è in noi. E avevamo sottolineato come in Pietro ci sia sempre il primato dell'annuncio con la vita sull'annuncio con la parola. Si deve dare ragione della nostra speranza a ognuno che ce lo chiede. Già ci dimostra una evangelizzazione non aggressiva, ma come precisa l'Apostolo, con mitezza, con timor di Dio, ma soprattutto con la coscienza di una buona condotta. Ancora una volta i credenti devono essere evangelizzatori soprattutto con la vita, con una vita bella, che non ricerca neanche la conversione dell'altro, ma che, come dice l'Apostolo, glorifichi Dio nel giorno del giudizio, nel giorno della sua visita. Poi avevamo focalizzato la nostra contemplazione sul mistero della discesa agli inferi, affermazione fondamentale nella nostra fede cristiana, al cuore del mistero pasquale, che ha per noi delle conseguenze davvero molto grandi. Innanzitutto un'immensa speranza esistenziale. Dio è sempre con noi anche nella morte. Non c'è luogo, non c'è tomba, non c'è inferno che ci separi da Lui. Tutto Egli condivide con noi. E allora davvero ogni nostra dimensione anche di morte, di angoscia, di paura, di solitudine, sappiamo che è sempre abitata da Cristo risorto con la sua forza e con la sua luce. Ma poi avevamo visto anche il grande annuncio soteriologico, cioè inerente al tema della salvezza di questi versetti. Infatti si parlava di un annuncio a quella generazione dannata che era in prigione per avere disobbedito a Dio ai tempi del diluvio universale, e che per i rabbini era la generazione per antonomasia che non avrebbe mai ricevuto il perdono di Dio, non avrebbe mai avuto parte del mondo futuro. E concludevamo, ecco, in base proprio a questa contemplazione, con audacia possiamo sperare per ciascuno di noi e per tutti che l'inferno sia svuotato e che davvero la misericordia di Dio arrivi a toccare tutti i cuori degli uomini. Nessuno mai è escluso dalla salvezza. E avevamo quindi concluso con un invito ad attendere questa venuta del Signore con una vita ancora una volta diversa, che significa per Pietro rottura con la mondanità esemplificata nei disordini sessuali, nei disordini del cibo e nel disordine col rapporto con Dio. E avevamo visto come queste tre dimensioni siano strettamente correlate e concluso con l'invito ad una vita quindi di moderazione, di sobrietà, di preghiera, di carità. L'ultimo pensiero era stato quello che il credente testimonia la speranza che è in lui, non soltanto nella vita serena di tutti i giorni, ma anche nella sofferenza. Addirittura il sofferente, secondo Pietro, è il luogo privilegiato della presenza di Dio. Ogni persona che soffre è un tabernacolo vivente. In questa persona riposa la Shekinah, la presenza stessa del Signore. Allora entriamo nell'ultimo capitolo della lettera di Pietro, il capitolo 5, lo leggiamo e poi cerchiamo di commentare. Primi versetti fino al versetto 11. Esorto i vostri presbiteri, io con presbitero, è scattato questo, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che si manifesterà. Pascete il gregge di Dio a voi affidato, sopperiandolo non perché costretti, ma di cuore, secondo Dio, non per abilità di denaro, ma con dedizione, neppure come padroni delle persone affidate, ma facendovi modello del gregge. E quando comparirà il padrone, il pastore supremo, otterrete la corona di gloria che non appassisce. Parimenti voi, giovani, sottomettetevi ai presbiteri. Rivestitevi tutti vicendevolmente di umiltà, poiché Dio si oppone ai superbi ed elargisce la sua benevolenza agli umili. Siate umili sotto la mano potente di Dio, affinché vi esalti al tempo opportuno, riversando su di Lui tutte le vostre preoccupazioni, poiché voi gli state a cuore. Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, va in giro come un leone ruggente cercando qualcuno da divorare. Resistetegli saldi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze sono inflitte ai vostri fratelli sparsi nel mondo. Il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna, in Cristo Gesù, perfezionerà voi che per un breve periodo avete sofferto, vi consoliderà, vi robustirà, vi renderà stabili. A Lui la potenza nei secoli. Amen. Questo ultimo brano presenta una esortazione ai presbiteri. Chi sono questi presbiteri? Ecco, dobbiamo partire un po' da lontano, perché nella Bibbia è sempre esistita una vera e propria gerontocrazia, cioè sono i vecchi che comandano. Gli anziani di Israele, lo sapete, sono a capo delle comunità ebraiche sin dai tempi dell'uscita dall'Egitto. Sono una vera gerusia, un gruppo di vecchi che sono chiamati ad essere i primi testimoni oculari e auricolari dei grandi eventi dell'Esodo, finché Dio ordina a Mosè di scegliere i famosi 70 anziani di Israele, numeri 11. Radunami 70 uomini tra gli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani del popolo. Io scenderò, prenderò lo spirito che è su di te per metterlo su di loro, perché portino con te il carico del popolo. Quando Israele giunge nella terra promessa, sono i 70 anziani che mantengono il potere giudiziario, il potere politico, il potere militare. Quando poi avviene la monarchia, sono messi un po' in secondo piano, anche se sono gli anziani che restano le guide locali effettive delle comunità locali. Quando la monarchia crolla, 587, distruzione del Tempio, in esilio sono gli anziani i custodi della grande tradizione giudaica. Addirittura al ritorno poi dall'esilio, tra il terzo e il secondo secolo avanti Cristo, viene formalizzata l'istituzione del Sinedrio, che sarebbe l'assemblea degli anziani, dei 70 anziani, una sorta di senato. Vedete, anche la parola senato deriva da senitudine, senatus vuol dire assemblea di vecchi. E questi anziani, purtroppo noi sappiamo, hanno un ruolo fondamentale, per esempio, nella condanna del Signore. Matteo ci dice che addirittura per 4 volte durante la passione del Signore sono gli anziani che chiedono la crocifissione di Gesù. Orbene, le prime comunità cristiane, nel momento in cui si organizzano un pochettino sullo stile delle comunità giudaiche, della sinagoga giudaica, e sono gli anziani, cioè i buoni padri di famiglia che hanno dimostrato di sapere allevare bene la prole, di tirar su bene i ragazzi, che vengono chiamati anche a coordinare la comunità, a portare la loro saggezza, la loro sapienza, la loro fortezza all'interno della vita comunitaria. E difatti, in Atti 14 noi leggiamo, costituirono quindi per loro in ogni comunità alcuni anziani, e dopo aver pregato e digiunato, li affidarono al Signore nel quale avevano creduto. Ecco quindi che nasce nella prima Chiesa il collegio dei presbiteri. La parola presbiteros è un comparativo che significa i più vecchi, i più anziani, da cui deriva l'italiano prete, e la parola prete, come ho detto altre volte, è una contrazione del termine greco presbitero. E vi accennavo già, mi pare forse il primo incontro, che è un po' un'anomalia il fatto che i nostri preti siano fatti tagli a 24 anni, soprattutto in una società come questa attuale, che è il fenomeno dell'adolescenza protratta, i figli stanno in casa fino a 40 anni prima di sposarsi, sta tanto bene così, non si muove più nessuno, eccetera. Ecco, tant'è vero che esiste una proposta alla conferenza episcopale di posticipare l'età minima per l'ordinazione almeno ai 28 anni, ecco, quindi è un'esigenza che si sente nella Chiesa. Orbene, qui vi deve fare specie che il primo Papa, quello che da Gesù aveva avuto l'incarico di essere la roccia, il nome Pietro significa la roccia, su cui edificherò la mia Chiesa, colui che aveva avuto il potere di pascere i fratelli per 3 volte, Gesù gli dice pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle, colui che aveva sentito Gesù dire che a voi darò le chiavi del regno dei cieli, ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto anche nei cieli, costui dice io sono un covecchietto, un copresbitero, sono uno dei vecchi della comunità. Allora, questo non è soltanto un'umiltà, è probabilmente, e questa sera vorremmo vedere un pochettino questo, no? Una concezione del ministero molto precisa all'interno della comunità cristiana. Pietro sì, qui avete visto, invita i presbiteri a pascere il gregge di Dio, usando quindi lo stesso verbo che per 3 volte Gesù risorto aveva usato con lui. Ma dice subito questo, primo, pascete il gregge di Dio, il gregge non è vostro, cari presbiteri, cari gerarchi della Chiesa, il gregge non è vostro, il gregge è di Dio. Vorrei che voi intanto allargaste anche ad altri campi esistenziali questo, perché qui chiaramente si parla dei presbiteri, che vedremo fra un po', sono coloro appunto che coordinano nella comunità, ma vale per qualunque forma di autorità tra credenti, quindi vale per la reverenda madre superiora, ma vale anche per i genitori verso i figli, per gli insegnanti verso i discepoli, per i nonni verso i nipoti, potremmo continuare, tutte le volte siamo chiamati ad esercitare un ministero in qualche misura di guida, di autorità. Allora, il gregge è di Dio. Il Papa, i Vescovi, i preti devono ricordarsi che non hanno un gregge loro. Guai al Vescovo che dicesse il gregge che Dio mi ha affidato. No, il gregge è di Dio, il mio gregge. Ecco, il gregge è di Dio, primo. E secondo, c'è una frase che non vorrei che vi sfuggisse, perché al versetto 2 si dice pascete il gregge che è tra voi, è l'umin. Qui pascete il fra di voi è l'umin, gregge di Dio. E le vostre Bibbie non so traducono che a voi è affidato, ma non esiste, non c'è il verbo greco. La parola greca è poimanate, pascete, to è l'umin poimion, il fra di voi gregge, tu zeu, di Dio, punto. Pascete il gregge di Dio che è fra voi. Questa è la traduzione. E questo è molto interessante perché i pastori non sono sopra il gregge. I pastori sono pecore nel gregge. Perché voi dovete pascere il gregge che è fra voi. Voi siete nel gregge. Quindi non è a voi affidato, non c'è. Cambiate le vostre Bibbie, perché se traducono così, letteralmente sarebbe proprio: pascete il gregge di Dio che è fra voi. Che è fra voi. Questo vuol dire che colui che ha l'autorità non è sopra il gregge, ma è richiamato con potenza da Pietro ad essere pecora tra le pecore, e tutti pecore di Dio. Vedete, il concetto che Pietro ha di pastoralità è un concetto molto chiaro, perché è il concetto tipicamente ebraico che ci dice che Yahweh è l'unico pastore di Israele. Abbiamo detto nel Salmo: il Signore è il mio pastore, su pascoli erbosi mi fa riposare. Salmo 80: tu pastore di Israele guidi Giuseppe come un gregge. Apro una parentesi, mi viene in mente una cosa, tra l'altro faccio il mio solito marketing: domani sera, se qualcuno volesse, ai missionari della consolata alle 21 proiettiamo le diapositive del mio ultimo viaggio in Brasile, se qualcuno fosse interessato. Ma mi viene in mente una cosa: quando i missionari del Giro Roraima cercano di tradurre la Bibbia agli Indios, è un disastro. Perché come traducete "il Signore è il mio pastore" per della gente che non ha mai visto la pastorizia? Non hanno delle pecore, delle capre, delle mucche, non sanno che sia un pastore. Drammatico è: ecco l'agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio. Cioè, ma vi dico, senza andare lontano, quando sono venuti qua gli Indios adesso su a fine mese, no? A fine ottobre, che abbiamo fatto quell'altro incontro, eccetera, per Terra Madre, il grande capo Tushawa, e siamo andati una sera in pizzeria tutti insieme e abbiamo chiesto loro: ma volete mangiare qualche altra cosa, eccetera? E tra il menù della pizzeria c'era bistecche di agnello, e lui mi ha chiesto: ma cos'è l'agnello? Cioè, il grande capo, che era già venuto in Europa 3 volte, non sapeva cosa fosse una pecora o un agnello. Ha mai visto? Là non ci sono. Cioè, per noi fa specie, perché nella nostra cultura queste cose sono dei dati normali. Ma capite, ad esempio, la difficoltà di tradurre la Bibbia inculturandola. Stanno finendo, ha finito il fratello Francesco Bruno di fare la traduzione della Bibbia in Vapishana, anzi del Nuovo Testamento in Vapishana, che è una delle tribù lì a Roraima, e mi diceva: sono disperato perché sto cercando con gli anziani di tradurre il concetto di pastore, il concetto di gregge, il concetto di pecora, il concetto di agnello, così frequenti, no? Nel Nuovo Testamento, in una cultura pastorale. Ma per gente che è sempre vissuta solo di caccia e di pesca, che non ha l'allevamento, che cos'è? Guardate com'è difficile predicare il Vangelo. A noi sembrano cose ovvie, ma quando anche loro sentono in portoghese, ecco, il Cordeiro de Deus, il Cordeiro dell'agnello, non sanno cosa sia. Invece per gli ebrei era molto semplice questo, perché facevano tutti pastori, addirittura l'ebraismo nasce come popolo nomade di pastori, sono dei clan pastorali che girano, sono dei clan nomadi come ancora tuttora ci sono nei paesi medio orientali, non sono dei sedentari, diventano agricoltori, lo sapete, molto tardi, e i profeti si arrabbiano pure perché dicono: questo è un tradimento della causa, della chiamata che abbiamo da Dio di essere nomadi, di essere liberi, eccetera. Ma sicuramente il bene più prezioso, la shegulla, la parte preziosa, il bene più prezioso per questi pochi pastori è il gregge, e il pastore è colui che davvero si spende per tutelare questo gregge. Nella concezione ebraica è Dio colui che si spende per tutelare il gregge degli uomini. È Dio colui che pace, che provvede, che porta ad acque tranquille, che ci porta su pascoli erbosi, che per noi prepara una tenda di fronte ai nemici per ripararci. Sicuramente, nell'avvento della storia, Dio dice che susciterà dei vicari nella sua pastoralità. Si è servito di uomini, prima sono stati giudici, poi sono stati re, poi sono stati profeti. Ma spesso re e giudici, e soprattutto re, sono stati indegni, sono stati mercenari, hanno fatto i loro interessi e non quelli del gregge. E allora avevamo visto, facendo per esempio il profeta Geremia e anche Ezechiele, ricordate l'anno scorso, la promessa alla fine dei tempi di un pastore escatologico. Ezechiele 34:23 ci diceva, dice Dio, io susciterò per loro un pastore che pascerà le mie pecore, Davide mio servo, le condurrà al pascolo, sarà loro pastore. E poi, soprattutto il profeta Zaccaria, porterà l'immagine di questo pastore che sarà colpito, che sarà trafitto e la cui morte diventerà salvezza per il gregge. Allora capite perché Gesù si presenta come il pastore kalos, che l'ho già detto altre volte, non vuol dire buono, ma vuol dire al limite bello, modello, ideale, perfetto. Egli è, ci ha detto Pietro al capitolo 2, versetto 25, il pastore e il guardiano del gregge. L'unico pastore guardiano del gregge è Cristo. E il carattere del pastore escatologico della fine dei tempi è proprio che è colui che dà la vita per le sue pecore. Tutti ricorderete nel brano del buon pastore che Gesù in pochi versetti, dall'11 al 18, ripete 5 volte questo tema. Il buon pastore è colui che dà la vita per le sue pecore. Il mercenario invece non dà la vita, mentre invece colui che ha le pecore in proprietà dà la vita. Allora vedete, il buon pastore è colui che dona la vita. L'offerta della vita è la caratteristica del buon pastore, e ciò implica assenza di potere, umiliazione. Significa che farsi pastori, sull'esempio di Cristo, non è comandare, ma è diventare servi, sull'esempio di colui che spogliò se stesso assumendo la condizione del servo. Orbene, Pietro ricorda che ai pastori che il loro gregge è di Dio e che loro sono pecore tra le pecore, è il gregge che è fra voi. Ma attenzione, Pietro, che pure era la roccia, la pietra su cui Cristo ha fondato la Chiesa, si sente un sum presbiteros, cioè sum è quell'avverbio con, un co-presbitero. Pur essendo un martus, un testimone delle sofferenze, lui si sente uno degli anziani. Guardate che questo è grandissimo, è grandissimo. Il primo Papa, il fondamento della Chiesa, che si sente uno degli anziani. Qui dovete avere in mente una cosa, cioè noi siamo abituati a considerare la Chiesa con una certa struttura, con diaconi, con i preti, con i vescovi. Sapete che cardinale non conta da mazza perché è solo un titolo onorifico, ma dal punto di vista del sacramento dell'ordine esiste soltanto il diaconato, il presbiterato e l'episcopato. E poi tra i vescovi, il vescovo di Roma come primate, e noi lo chiamiamo papa. Ma guardate che questa è una articolazione molto tardiva nella Chiesa. Cioè nei primi secoli la cosa era molto più alla buona, non c'erano queste divisioni. Sicuramente nelle chiese petrine non esistevano i vescovi, c'era solo il gruppo degli anziani. Probabilmente in tutte le chiese di derivazione giudaica c'era solo il gruppo degli anziani. Paolo invece crea la figura dell'episcopos, cioè del sovrintendente episcopero, colui che vede dall'alto. Quindi, per esempio, nelle comunità petrine c'è un collegio di anziani, di preti, che comanda, diremmo noi, che esercita il ministero e l'autorità. Nelle comunità paoline i preti non esistono, ci sono solo i vescovi aiutati dai diaconi. Vedete che forma strana. E qui, che per Pietro il prete abbia la stessa funzione del vescovo è dato proprio dal versetto 2, che dice così: pascete il gregge di Dio che è tra di voi, episcuntes. I vostri libri traducono sorvegliandolo, eccetera, ma letteralmente sarebbe facendo i vescovi, facendo gli episcopi. Vedete? Allora, o anziani, pascete il gregge di Dio che è in mezzo a voi, facendo i vescovi, episcuntes, che in realtà sarebbe facendo i sorveglianti, coloro che presiedono. È vero, può essere una interpolazione, alcuni codici non la mettono, è avvenuta quando episcopo aveva già un senso ecclesiale più preciso, ma la maggioranza del codice dei papiri riporta questa episcopo, quindi o anziani, pascete facendo i vescovi, vuol dire che è la stessa cosa per lui. Tant'è vero che ho trovato questo brano che mi ha molto colpito, del grande Girolamo del IV secolo, che nel commento alla lettera a Tito, dopo aver considerato Atti 2:20, Filemone 1:1 e questo brano della prima lettera di Pietro, sentite cosa dice il grande Girolamo, ma siamo già nel IV secolo, sentite. Tutto ciò dimostra che presso gli antichi le stesse persone erano dette o presbiteri o vescovi, o preti o vescovi. Poi, gradatamente, per svellere ogni radice di contesa, si vede che i preve bisticciavano tra loro, bisticciavano tra di loro, la sollecitudine di tutta la Chiesa fu affidata a uno solo. Sappiano pertanto i preti che solo per consuetudine della Chiesa che devono stare sottoposti a colui che è loro preposto, e i vescovi che per consuetudine, piuttosto che per disposizione del Signore, che essi sono maggiori dei preti, e che quindi tutti in comunione devono reggere la Chiesa. È un pezzo molto forte, scritto da San Girolamo, nel IV secolo. Quindi vi dice che all'inizio le cose erano molto più sfumate. Sicuramente c'era un coordinamento, c'era un'autorità, la Chiesa non è mai stata anarchica. Ma vedete come le figure presidenziali fossero tra l'altro diverse dalle comunità petrine e dalle comunità pauline, e in ogni caso non avessero quella struttura così forte come abbiamo noi adesso. Dico questo perché siamo anche in un grande momento in cui lo stesso Benedetto XVI invita a riconsiderare teologicamente, biblicamente, il suo tipo di autorità nella Chiesa, proprio per favorire il dialogo ecumenico, e l'incontro che tutti viviamo con molto pathos di domani con il grande Bartolomeo IV, che probabilmente, teniamocelo buono, non troveremo mai più io spero di trovare ancora, ma non c'è mai stato, diciamo, un patriarca ortodosso più filo cattolico di Bartolomeo IV, viene sempre a fare gli esercizi nella comunità di Mose, pensate, per dirvi, quindi è proprio, speriamo che siano segni ecumenici davvero grandi questi qua, no? Ecco, ma lo stesso Benedetto XVI invita a ripensare biblicamente un ruolo che sicuramente dovrà stressare questa collegialità, perché in tutte le chiese del Nuovo Testamento, sia le chiese gentili cristiane, etnocristiane, cioè di cristiani fatti tali dal paganesimo, sia nella chiesa di Gerusalemme, sia nelle chiese giudeo-cristiane, cioè di ebrei convertiti al cristianesimo, l'autorità era affidata non a un vescovo monarca, ma era un'autorità collegiale. Era un'autorità collegiale, che li chiamassero anziani, che li chiamassero sovrintendenti, cioè vescovi, c'era sempre questa collegialità. L'autorità dell'anziano o del sovrintendente vescovo è un'autorità condivisa. Ed è proprio la collegialità che impedisce il sorgere di un despota. I presbiteri non hanno neppure un'attività decisionale assoluta, svincolata dalla comunità. Al contrario, la loro attività deve essere a servizio, diaconia della Chiesa, sul modello di Cristo Signore che ha agito da sempre. E non c'è neppure una Chiesa superiore alle altre. Nel finale, anticipiamo un momentino, versetto 13, Pietro parla della Chiesa di Roma come della comunità coeletta in Babilonia. Coeletta. Non c'è un primato di una Chiesa sulle altre Chiese. Sono Chiese coelette. In Babilonia, sapete, a Roma, l'abbiamo detto nel primo incontro, spiegato anche perché, sono comunità coelette, cioè tutte scelte insieme dal Signore. Come il Concilio ci ricordava, siamo Chiese sorelle. Siamo Chiese sorelle, capito il discorso? Questo molto molto importante. Quindi è significativo, per esempio, che tutti i termini greci indicanti onore, indicanti comando, non sono mai usati nel Nuovo Testamento per nessun ministero. Non si parla mai di archè la signoria, il principato. Non si parla mai del timè, le cariche onorifiche. Non si parla mai del telos, il potere, ma si parla sempre di diaconia, cioè servizio, farsi servi. Nel Nuovo Testamento noi troviamo archè, signoria, principato, riferito all'autorità della sinagoga, all'autorità dello Stato, alle potenze angeliche. Troviamo timè, l'onore, riferito al ministero sacerdotale del sommo sacerdote dell'Antico Testamento. Ma per i cristiani non esiste né l'archè, né la timè, né il telos, esiste solo la diaconia. Ogni ministero è servire, è servire. Allora capite perché quando Gregorio Magno, Papa di Roma, San Gregorio Magno, sentiva gli altri vescovi che lo chiamavano Papa, si indignava e diceva: non dovete chiamarmi Papa, perché tutti siete Papa, cioè siete padri nelle vostre comunità. Voi dovete chiamare solo il Vescovo di Roma Servus Servorum Dei, servo dei servi di Dio. Cioè, chi più serve è colui che è il più grande, come aveva detto Gesù. Vedete, ci sono vasti spazi nel ripensamento della figura petrina, che pure è una figura per noi cattolici chiaramente di origine biblica. Ci sono vasti spazi e speriamo davvero che con la grande intelligenza e il grande cuore di questo Papa si aprano davvero delle concezioni nuove che ci aprano anche a un dialogo ecumenico che rifaccia di nuovo un solo vile, un solo pastore di tutte le chiese coelette, di queste chiese sorelle, per dirla col termine del Concilio Ecumenico Vaticano II, ma coelette per dirla nel termine petrino. Allora, se l'autorità è servizio, ai pastori della comunità Pietro chiede, primo, di lavorare non per forza ma volentieri. Guardate, questo è importante. Guai a chi fa il prete, la suora, la madre superiora o qualunque ministero, perché poi stiamo parlando di un ministero specifico nella Chiesa, ma chiaramente questo discorso si deve estendere a qualunque autorità. L'autorità genitoriale, l'autorità professionale, le autorità sociali, politiche, eccetera. Lavorare non per forza ma volentieri, cioè guai a fare i pastori di professione, di routine. E poi si vede, ragazzi, che questo problema c'era già allora. Pacchete gregge che fra di voi, essendo dei vescovi, non perché costretti ma di cuore secondo Dio, non per avidità di denaro ma per dedizione. Si vede che c'era già un problema di qualcuno che voleva fare carriera per fare i soldi, perché poteva essere un privilegio economico, perché poteva essere un privilegio di potere. Essere pastori non è una promozione economica. Noi dobbiamo ricordare che i presbiteri, ci aveva detto Paolo, potevano essere stipendiati e gli evangelisti avevano anche la possibilità di essere aiutati materialmente nel loro impegno apostolico, anche se Paolo, il grande Paolo, il grande missionario che fa 11.000 chilometri a piedi e in nave per quei tempi, pensate la cosa, dice: io non ho mai chiesto un soldo perché fabbrico le tende di notte, di giorno predico, di notte faccio le tende, poi vado in giro a vendere le tende. Pensate, questo è il grande San Paolo. Comunque l'importanza è assolutamente essere pastori volentieri, essere pastori non attaccati al denaro, e poi non sentirsi padroni del gregge. Pietro dice qui: medos cata curiuntes, la parola curios, non facendo i signori, non dominando, non spadroneggiando. Il dominio è esercitato dai principi delle nazioni, ci aveva detto Gesù. Il dominio è esercitato dal maligno. Guardate quale lezione anche per la Chiesa di oggi. I presbiteri non devono spadroneggiare sul cleros. Anche qui, guardate una parola come è cambiata. Cleros, non vuol dire il clero, ma, come credo traducano le vostre Bibbie, no? Le persone affidate, non so cosa dice la vostra traduzione che avete davanti. A voi affidate. In realtà, correttamente, è sul clero. Il clero è una parola che significa la porzione avuta in sorte. Allora, anticamente, il clero erano i tuoi fratelli, erano il resto del gregge in mezzo a cui tu sei. La porzione avuta in sorte, la parola kleros, poi nei secoli è venuta a disegnare il contrario, cioè non più i fratelli, i fedeli, ma proprio coloro che hanno il ministero, cioè i preti, ecco, il clero. Ma qui si dice letteralmente non spadroneggiare sul clero, cioè sulle altre pecore, sulla porzione avuta in sorte, sul popolo di Dio di cui voi fate parte. Però la kleros è la porzione avuta in sorte. Ma diventando tipoi del gregge, tipi, modelli del gregge. Allora chiunque di noi ha autorità, la prima autorità la deve dimostrare non urlando, gridando, spadroneggiando, ma essendo un modello. Il vescovo deve essere modello di santità, il prete, la suora, la superiora deve essere più santa di tutte le consorelle. Non voglio dare troppo impegno alla già santissima Suor Marina, ma capitemi, chi è chiamato a qualunque servizio è chiamato ad essere modello delle persone a loro affidate. Quindi il primo modo di esercitare la pastoralità è essere tipi, cioè modelli del gregge. E notate, però questo ci consola, notate l'umiltà, non ci dice essendo modelli del gregge, ma diventando, cioè sforzandoci ogni giorno di, non ci dice che se non siamo i modelli non possiamo essere con funzioni ministeriali, ma ci viene detto che chiunque ha delle funzioni ministeriali deve ogni giorno sforzarsi di diventare prima di tutto modello per gli altri. Vedete, non è a caso che i nomi delle funzioni ministeriali nella lettera di Pietro, come peraltro negli altri testi del Nuovo Testamento, siano in origine dei titoli cristologici, perché Cristo è l'apostolo, e allora anche coloro che hanno autorità devono essere apostoli, inviati. Cristo è l'unico pastore del gregge. Cristo, ci è stato detto nel capitolo 2, è l'unico vescovo, è l'unico episcopos, sovrintendente del gregge. Allora vedete che il ministero non può essere altro che la partecipazione al ministero di quell'unico ministro che è Cristo. Un condividere con lui quel particolare modello di vita. Il servo sofferente della diaconia, del servizio, della testimonianza, solidarietà con gli altri sofferenti. Filippesi 2 ci dice: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Ecco, il credente che ha compiti di pastoralità deve avere gli stessi sentimenti, deve essere un pastore come Cristo. Un pastore che serve, che lava i piedi, che si svuota, che dà la vita. Guardate, vi dicevo, adesso dopo aver fatto questa contemplazione, se volete, del ministero nell'ambito delle nostre chiese, pensiamo anche a noi che non siamo né preti né superiori di comunità, nella chiesa abbiamo altri compiti. Però tutti noi che abbiamo dei compiti di responsabilità, di pastoralità nel mondo, nella Chiesa, come genitori, come educatori, come imprenditori, come catechisti, come animatori di gruppi, come svolgiamo il nostro ruolo? Carichi di egoismo, tirando a campare in quella che ormai è diventata una routine, o con questo stesso amore viscerale di Gesù per coloro a lui affidati? Ricordate il brano di Marco 6:34. Gesù vide le folle e si commosse, ma c'è il verbo splanomai, cioè ebbe un amore viscerale, vedendo le folle che erano come pecore senza pastore. Ecco, il credente che ha una pastoralità come genitore, come nonno, come primario, come capo ufficio, come qualunque cosa, come politico, come sindaco, come qualunque cosa, ecco, comunque autorità catechista, è uno che deve avere un amore viscerale, ecco, per i suoi sottoposti. Andiamo avanti, perché il tempo vola. Versetto 5. Parimenti voi giovani sottomettetevi ai più vecchi. Chi sono quei neoteroi che devono sottomettersi agli anziani, ai presbiteri? È un grosso problema. Non si sa bene chi fossero questi giovani. Il termine non è molto unanime nelle esegesi. Io vi dico che cosa ho trovato in giro. Qualcuno dice, ma i giovani sono tutti quelli che non sono i vecchi, cioè sarebbero i semplici fedeli contrapposti ai presbiteri, sarebbero i laici. Qualcun altro dice ministri di grado inferiore nella gerarchia. Stamattina a pranzo, una delle rare volte riesco a pranzare con i miei figli, Stefano mi diceva, l'altro giorno leggevo gli Atti degli Apostoli, ma sono stato colpito con quella durezza che hanno i giovani, come Pietro ne faccia fuori due, per amore, sapete l'episodio di Anania e Zaffira, no? Cioè, ma com'è papà sta cosa? Sì, è un midrash, cioè è probabilmente un racconto di tipo simbolico per dire che chi non mette bene in comune muore, non vive la vita della comunità, no? Ecco, però vi ricordate che nell'episodio di Anania e Zaffira, no? Pietro chiamò i giovani che seppellissero i cadaveri di Anania e Zaffira. Quindi i giovani, qualcuno pensa che addirittura fossero i ministeri minori, che ci fosse proprio un ministero, come noi abbiamo sul diaconato, l'accolitato, il lettorato. Ecco, sapete, ci sono i cosiddetti ministeri minori nella Chiesa. Che questi giovani fossero proprio i ministeri minori. Altri dicono, ma probabilmente qui sono i gruppi giovanili. I gruppi giovanili che forse nella Chiesa sono sempre un po' tumultuosi, sapete, danno sempre un po' di problemi, allora sente l'esigenza il buon Pietro di dire ai gruppi giovanili, sentite, siete sottomessi al parroco, non fate troppi schiamazzi, può anche darsi. Sentivo una signora, giustamente, che già dava una soluzione, che è molto saggia, i neofiti, quelli entrati da poco nella fede, i giovani nella fede, i neoconvertiti. Allora, probabilmente può essere un po' tutto, cioè questo invito alla sottomissione abbiamo visto un invito reciproco, siamo stati invitati ad essere sottomessi alle autorità politiche, siamo stati invitati ad essere sottomessi ai padroni, siamo stati invitati in famiglia ad essere sottomessi gli uni agli altri, il marito alla moglie, la moglie al marito. Qui si dice anche nella Chiesa, che è una grande famiglia, ci deve essere questa sottomissione reciproca e i più giovani devono obbedienza e rispetto agli anziani, secondo proprio quella grande tradizione dei codici letterari cosiddetti familiari, ma che nella Chiesa sono vissuti all'insegna di essere sulle orme di colui che si è fatto sottomissione, che si è fatto obbedienza nella maniera più chiara. Versetti 5-6, attenzione, Pantes de alleloi stenta penofoneses encoposaste, letteralmente sarebbe, tutti voi allacciatevi intorno una mentalità da tapini. Guardate che il testo greco è molto più bello, che avete messo rivestitevi tutti vicendevolmente di verità, ma attenzione. Tutti poi allacciatevi intorno. Il verbo è il verbo del grembiule, perché qui si parla di encombumai, e l'encomboma è il grembiule. Quindi c'è un richiamo forte al servizio, all'immagine del servo che prima di servire a tavola o di lavare i piedi al padrone si cinge nel grembiule, come fa Gesù nell'ultima cena. Quindi dice Pietro, allacciatevi intorno come un grembiule, quindi c'è già tutto un richiamo al servizio, una mentalità da tapini. A me piace usare questa frase perché il significato di tapino è duplice. Da una parte è umile, è l'umiltà, lo vediamo di nuovo al versetto successivo, tapeinotete, cioè umiliatevi, fatevi tapini, umiliatevi. Guardate, questa è una virtù fondamentale per i cristiani, ma è una delle virtù più difficili da vivere. Da vivere. E molti spiritualisti, soprattutto contemporanei, vorrebbero sostituire la parola umiltà perché la parola umiltà ha dato nei secoli adito a tante falsità. Non è umile chi gira per il convento con la testa bassa e magari inclinata di 45 gradi, così, eh? Non è umile quello che dice, ah, io sono un poverino, eccetera, eccetera. Il vero termine è umiliazione. L'umiltà vera per i cristiani è accettare le umiliazioni. Guardate che questo è qualcosa di molto più duro e molto più difficile. Perché tutti a volte abbiamo anche un certo compiacimento, a camminare a testa bassa con le mani incrociate, come sono bugne, io non per carità, eccetera. Ma quando ti toccano sul vivo e che tu sai di avere ragione marcia, e accettare l'umiliazione, perché cos'è l'umiliazione? Quando ti dicono una cosa non vera, quando ti hanno calunniato, quando ti hanno messo a un posto non tuo, quando tu sai di aver ragione. Ecco, allora, non alzare la testa, non ribellarsi, accettare l'umiliazione, questo è difficile. Eppure, in questo avere, essere tapini, significa proprio di avere questa capacità di accettare l'umiliazione. Guardate, l'umiltà non è un atteggiamento ascetico. L'umiltà è accettare le mille umiliazioni che la vita ci offre sull'esempio di Cristo. Sull'esempio di quel Cristo che abbiamo contemplato nell'inno cristologico come l'agnello afono, che non reagì né si difese, affidando solo a Dio la sua causa. Guardate come la passione insiste su Gesù umiliato, che accetta l'umiliazione senza difendersi. Io sto un po' lavorando sulla passione nei sinottici e in Giovanni. Colpisce che Gesù non si difende. Non si difende, è veramente Isaia 53:7 l'agnello afano, maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta, pecora afona, di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Guardate che è lì difficile, nella vita delle umiliazioni ne abbiamo tutti, tutti ne abbiamo. Chi di voi sente umiliazioni, beato lui, ma non credo. Quante volte, no? Ecco. Essere tapeinoi significa accettare le umiliazioni della vita, significa accettare proprio così, ecco, non ribellarsi, non reagire, considerare perfetta letizia, rallegrarsi quando diranno ogni male di voi per causa mia o anche non per causa tua, quando ti accusano di un qualche cosa che non hai fatto, quando ti dicono in comunità, ah, ma tu dovevi, ma io non ho mai. Guardate com'è difficile, o nell'ufficio, o in famiglia, o nelle relazioni sociali. La vera umiltà è non andare in giro col collo ripiegato verso terra, lo sguardo basso, è accettare le umiliazioni della vita, le umiliazioni che sono tante, che sono anche i nostri limiti fisici, che sono anche com'è difficile. A volte io sono geriatra oltre che internista, tutti i miei vecchietti che sono lì, a volte penso che l'umiliazione di farsi cambiare il pannolone, di farsi mettere il catetere, di dipendere totalmente dagli altri, ecco, riuscire a vivere questi limiti, queste sofferenze serenamente nel Signore, ecco, questa è la vera umiltà, questa è la vera umiltà, accettare le umiliazioni anche della propria vita, dei propri limiti, dei propri difetti, dei propri, ecco, questa è la vera umiltà. Ma tapei noi non è soltanto umiliati, mi viene in mente il famoso episodio ancora di Francesco, lo sapete, che dice quando entrerete al convento, no? E piove, nevica, fa freddo, c'è la tormenta, busserete al convento e direte siamo due frati, e invece verrà fuori un guardiano e ci picchierà con un noccheruto bastone e dirà non siete due frati, siete due briganti, due assassini, non mangia pane a tradimento, andatene. Allora frate Leone scrivi ivi e perfetta letizia, questa è davvero l'umiltà cristiana. Ma tapeino significa anche un'altra cosa, significa anche povertà. I tapeino sono i poveri, c'è un grosso collegamento, voi sapete quanto spesso i poveri nella storia siano umiliati, chi li vediamo dappertutto, li vediamo negli zingari cacciati da un comune all'altro che non sanno più dove dormire, ma li vediamo poi nel terzo mondo, li vedo io in Brasile, i miei indios umiliati dalla protervia dei bianchi e degli invasori. Ripeto, perché ho visto un caro amico che non so se è avvisato, domani sera alle 21 riunione del Comitato Roraima con proiezione delle diapositive dei nostri viaggi. Non so se Valentino ti è arrivata l'email, ma comunque ecco, ne approfitto per dirlo così. Ecco, questi che sono i poveri. E il credente è colui che allaccia davvero la sua mente del grembiule della povertà. Gesù ha detto: beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio, beati voi che avete fame, beati voi che ora piangete. Ecco, il credente è colui che sta dalla parte dei poveri, degli ultimi, degli emarginati, degli oppressi. La povertà è la prima delle beatitudini e il fondamento di tutte le altre. È una benzogna dire: ah, io sono povero in spirito, e poi sto dalla parte dei ricchi, non partecipo ai miei beni materiali. Vedete, questo brano probabilmente è una grande catechesi battesimale, il credente che si apprestava ad essere battezzato veniva richiamato all'importanza di essere umile, cioè di accettare le umiliazioni e di stare dalla parte dei poveri. C'è un parallelo nell'altro discorso battesimale che fa Giacomo nella sua lettera al capitolo 4, versetto 6 e seguenti: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo. Vedete, c'è un parallelo, fra un po' dirà la stessa cosa Pietro, ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Purificate le vostre mani, o peccatori, umiliatevi davanti al Signore ed egli vi esalterà. Questo brano è proprio quasi parallelo tra la lettera di Giacomo e la lettera di Pietro. Qui infatti abbiamo visto: siate umili sotto la mano potente di Dio, e subito dopo ci sarà l'invito a resistere al diavolo. Ma fermiamoci ancora sul versetto 7 un momentino. Gettando in Dio tutte le vostre preoccupazioni, poiché auto melei per uomo, a lui importa molto di voi. Guardate che bello è questo. A lui importa molto di voi. A Dio importa molto di noi, fratelli e sorelle. Ciascuno di noi è importante per Dio. Questo ti fa venire a prendere. A lui importa molto di voi. Noi siamo importanti per Dio. E allora, se siamo importanti per Dio, gettate in lui ogni vostra preoccupazione. Vedete, se noi avessimo questa consapevolezza dell'essere importanti per Dio, questo Dio che si è chinato su di noi in Gesù Cristo, questo Dio che ha vinto nella croce del Figlio il peccato, la malattia e la morte, come saremmo più sereni? Invece quante volte siamo preoccupati, angosciati, tesi, abbiamo mille pensieri. E il Signore lo sa che è difficile mantenerci nella pace quando la paura ci assale, ci attanaglia l'ansia per la salute, il terrore della morte nostra o di quelli che amiamo. Per questo Pietro ci dice: riversate su Dio tutte le vostre preoccupazioni, perché voi siete importanti per Lui. Ed è quello che già ci aveva detto Gesù nel famoso discorso della montagna in Matteo 6. Perciò vi dico, per la vostra vita non affannatevi. Guardate gli uccelli del cielo, il Padre vostro celeste li nutre, e noi non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate? Osservate come crescono i gigli dei campi, non lavorano, non filano, eppure neanche Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel fuoco, non farà assai di più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Vedete, non affannatevi. Non affannatevi. Il verbo merimnei, qui Pietro usa proprio lo stesso verbo, preoccupazione, merimna, che che è un termine quasi freudiano, è un termine che indica lo stress psicologico, il pensiero fisso, il chiodo fisso, l'angoscia, l'inquietudine, l'ansia. Forse sarebbe meglio tradurlo con ansia, siamo in una società di ansiosi. L'invito di Gesù è: non siate ansiosi. L'invito di Pietro è: gettate in Dio ogni vostra ansia. Gesù viene a scioglierci totalmente dall'ansia, annunciandoci che l'amore di Dio viene a vincere ogni nostra sofferenza. Pietro ci dice: gettate in Dio le vostre ansie, perché voi siete importanti per Dio. Questo Dio che cura gli uccelli del cielo e i gigli del campo, e quindi quanto più curerà voi. Ci diceva Giovanni nella prima lettera: nell'amore non c'è timore, non c'è ansia. Al contrario, l'amore perfetto scaccia il timore. E in Romani 8 l'hanno letto l'anno scorso: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse l'angoscia, la paura. San Francesco di Sales diceva che dopo il peccato l'ansia è il peggior male che possa capitare all'uomo. L'ho trovato nella Filotea al capitolo 4, bellissimo. Dopo il peccato l'ansia è il maggior male che possa capitare all'uomo. Ecco, abbiamo bisogno davvero di abbandonarci a Dio. Come dice il Salmo: getta nel Signore il tuo affanno ed egli ti sosterrà. Il Salmo 55, versetto 23, che qui Pietro parafrasa, quando dice: gettate nel Signore tutte le vostre ansie, merinà, perché a Lui importa di voi. A Lui importa di voi. Voi siete importanti per Dio. Ecco, abbiamo davvero bisogno di sciogliere in Dio le nostre ansie, di essere ristorati in Lui, di riposarci un po'. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Versetto 8, l'altra fissa di Pietro, che richiama in questo finale: siate sobri. Di nuovo il tema della sobrietà, dello stile di vita semplice. In questa civiltà che ha trasformato l'homo sapiens in homo consumens, in questa civiltà in cui ciò che conta è consumare, in balia di una pubblicità che ormai è come l'aria che respiriamo, in cui il superfluo diventa conveniente, il conveniente diventa necessario, il necessario diventa indispensabile. Ecco, noi siamo chiamati a spodestare dalle nostre menti il mito dello sviluppo e del benessere improntati solo al consumismo, al feticismo della merce. Siamo nella società in cui alle domeniche le chiese si svuotano e i supermercati si riempiono. Siamo nella società in cui si chiede con forza, come massimo progresso sociale, l'apertura dei negozi alla domenica. Siamo nell'idolatria del mercato. E qui ci viene detto di essere sobri, di attuare stili di vita improntati alla sobrietà. Guardate che questo è sempre stata la grande tradizione della Chiesa. Se i nostri vescovi si battono contro l'apertura dei negozi alla domenica, non è per una cosa strana, ma è proprio per un grande filone della tradizione cristiana. Giovanni Paolo II scriveva mirabilmente nella Centesimus Annus: è perciò necessaria e urgente una grande opera educativa e culturale, la quale comprenda l'educazione dei consumatori ad un uso responsabile del loro potere di scelta. È necessario perciò per adoperarsi per costruire stili di vita, vedete di nuovo il discorso di una vita alternativa di Pietro, nei quali la ricerca del vero, del bello, del buono, la comunione con gli altri uomini per una crescita comune siano gli elementi che determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e degli investimenti. I consumi, i risparmi e gli investimenti devono essere all'insegna della ricerca del vero, del bello, del buono e della comunione di tutti gli uomini. Quindi una vita di sobrietà che essenzializzi i consumi per essere ampi nella carità, nella condivisione. E concludeva il Papa: ciò può comportare importanti cambiamenti negli stili di vita consolidati, al fine di limitare lo spreco delle risorse ambientali e umane, permettendo così a tutti i popoli della terra di averne in misura sufficiente. Versetto 8. Vigilate. Vigilate. È un altro tema forte. del cristianesimo e quindi di Pietro, il primo dei papi in particolare. In questa società di edonismo e di malinteso senso della libertà, dove si confonde la libertà con l'arbitrio, le scritture ci chiamano alla vigilanza. Guardate, questo è un tema importante, è un tema importante. Io probabilmente ci riesco a scrivere il prossimo libro in cui parlerò dei così, sessualità difficile, quindi il problema delle coppie in crisi, il problema dei matrimoni che falliscono, eccetera, insieme ad altri aspetti di questo. Ecco, sicuramente l'importanza del vigilare, del prevenire, di quello che i libri sapienziali chiamano sempre la custodia degli occhi e la custodia del cuore. Non possiamo non cadere in tentazione se prima non abbiamo vigilato. Poni una custodia ai tuoi occhi, poni una custodia alle tue labbra, poni una custodia al tuo cuore. È un ritornello di tutti i libri sapienziali, libri dei proverbi, libri della sapienza, eccetera. Occorre un'educazione, occorre un'autodisciplina. Guardate, queste sono tematiche che non vi dicono più, ma accidenti, ma non è possibile che uno veda tutti i film pornografici della terra e poi riesca ad essere, a vivere una fedeltà e una castità del matrimonio, no? Non è possibile che uno abbia frequentazioni promiscue continue e poi riesca ad essere fedele. Cioè, queste cose bisogna ridirle ai nostri giovani che si preparano al matrimonio, bisogna ridirle alle giovani coppie, bisogna dirle alle famiglie, bisogna ripredicarle, perché è il grande filone. Così pure la custodia del celibato, voi potreste insegnarmi come significhi tagliare, dire dei no, vigilare sugli occhi e sul cuore, ma se non abbiamo più la vigilanza, non riusciamo più ad essere fedeli al Signore. Quindi il tema è sempre questo: vigilate, vegliate, state attenti. Vigilanza sui temi della sessualità, sui temi della fedeltà alla propria vocazione, vigilanza sul tema dell'uso dei nostri beni, della condivisione con i poveri, delle scelte politiche. Bisogna vigilare, bisogna stare attenti, bisogna pensare. E Gesù è stato duro su questo, perché ci aveva detto: se il tuo occhio destro di occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te, conviene che perisca uno dei tuoi membri piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella gehenna. Se la tua mano destra ti è di scandalo, tagliala e gettala via da te, conviene che perisca uno dei tuoi membri piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella gehenna. E adesso stiamo per cominciare l'avvento e vedrete le letture che ci diranno: vigilate dunque, perché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Galati 6, vigila su te stesso per non cadere in tentazione. Efesini 5, vigilate dunque attentamente sulla vostra condotta, comportandovi non da stolti ma da saggi. Vigilate perché il vostro nemico, il diavolo, va in giro come un leone ruggente cercando qualcuno da divorare. Resistetegli saldi nella fede. Questo è un brano che conosciamo tutti perché lo leggiamo nella compieta, che ci presenta questa figura su cui merita spendere due parole. Tanto è bello che ci sia proprio solo un versetto. Molto spesso i nostri giovani, i nostri ragazzi hanno una concezione molto ampliata del tema del demonio, perché poco che vedono di argomento religioso sono film di esorcismi, di indemoniati, di queste cose qui, e la televisione ci gode quando deve parlare di fede o parla di miracoli o parla di esorcismi. Invece è anche interessante vedere come su 5 capitoli ci sia un versetto sul diavolo. Chi è questo diavolo? Voi sapete che non è il principio del male, opposto a Dio principio del bene, è una creatura. Il libro della Genesi ci dice che, con molta chiarezza, al capitolo 3, che era la più astuta delle bestie selvatiche fatte dal Signore. È una bestia, è una creatura. Non c'è quindi un Dio maligno che si contrappone al Dio buono. Questa è un'eresia, l'eresia del secondo secolo, dell'agnosi, di Marcione, eccetera, eccetera. È una creatura. Tuttavia è vero che negli ultimi secoli prima di Gesù, sotto l'influenza soprattutto della cultura persiana, aveva fatto comparsa in Israele una ricca angiologia insieme a una dettagliata demonologia. e in alcuni testi giudaici, come il libro dei Giubilei, si parlava di una tentazione del demonio che induce l'uomo al male. Nei testi di Qumran sembrerebbe addirittura vedersi una battaglia escatologica tra le forze del bene e le forze del male capeggiate da Satana. Se guardate però nel Nuovo Testamento c'è una grande sobrietà sul tema dei demoni. Il demonio è una figura secondaria. Addirittura qualche volta si parla del demonio per indicare i malati, le malattie. Luca 13 aveva uno spirito che la teneva inferma, Satana che la teneva legata, e neanche tutte le malattie erano quelle di cui non si capiva nulla, soprattutto le malattie psichiatriche, in cui questi facevano cose strane, oppure l'epilessia, che è sempre rimasta una cosa che nella sua fenomenologia di attacchi è talmente importante che disturba chi lo vede, allora si chiama chissà cosa dentro. La schizofrenia, tante volte quando sentite era occupato da un demonio che si chiamava Legione, cioè tanti, è lo schizofrenico, voi trovate nella vita, almeno spero di no, ma io nella mia impressione ne trovo spesso dei veri e propri schizofrenici, persone che in certi momenti sono tranquillissime e normali, in certi momenti sono assolutamente altri, sono abitate da più personalità. Certamente talora i demoni sono presentati come esseri intelligenti che parlano con Gesù, che lo tentano, che ne confessano la divinità, e mentre le chiese riformate vedono in questi demoni solo un genere letterario, un modo per indicare il male, la Chiesa cattolica, sulla base dei testi neotestamentari, riconosce a Satana un carattere personale. Ma in ogni caso, questo diavolo, pur essendo il principe di questo mondo, non è la fonte del male. È una creatura che ti tenta contro Dio. E il grande annuncio del Vangelo è che Gesù è venuto a portare i demoni in rovina, che è il più forte. E Gesù dice: il fatto che io incateni Satana è segno che è giunto a voi il regno di Dio. Quindi il diavolo è una figura che nei Vangeli è presentata come totalmente sottomessa alla Signoria di Cristo. Nel nome di Cristo il diavolo è cacciato ed è vinto, e i discepoli ricevono da Cristo questo potere di cacciare il diavolo. Ma notate bene, in ogni caso, il diavolo non è una potenza che schiavizza l'uomo, è una potenza contro cui si può resistere. Non è una potenza insita nell'uomo a cui l'uomo soggiace, ma è qualcosa di esterno che cerca di ghermirlo, ma a cui egli può resistere. Già il Siracide aveva detto: il leone sta in agguato della preda, così il peccato di coloro che praticano l'ingiustizia. Ancora, come alla vista del serpente fuggi il peccato, se ti avvicini ti morderà. E qui è l'idea della prima lettera di Pietro: il vostro nemico, il diavolo, come un leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistete, saldi nella fede. Chi è attaccato a Cristo vince il demonio con Cristo. Sicuramente dovrà essere sobrio e dovrà vegliare, cioè avere uno stile di vita di sobrietà ed avere questa custodia degli occhi, della mente e del cuore, per essere vigilanti. Versetti 9-10: sapendo che le stesse sofferenze sono inflitte ai nostri fratelli sparsi nel mondo. Attenzione, non è mal comune mezzo gaudio, qualcuno potrebbe dire: resistete, tanto vedete che le cose vanno male a tutti. No, è un annuncio molto forte che il cristiano, pur avendo vinto in Cristo il male, la morte, il demonio, non è esonerato su questa vita dalle sofferenze. Cioè tutti i cristiani, qui dice tutti i vostri fratelli, quindi il termine è già decisamente ecclesiale, anche se discepoli del Signore, hanno la loro parte di patimenti, hanno la loro parte di morte. Ciascuno di noi fa esperienza nella sua vita dell'essere una creatura umana. Allora la chiamata nostra del credente non è chiamata a non avere più sofferenze, ma è chiamata a sapere che anche il nostro limite creaturale è abitato dalla potenza di Dio. è chiamata a capire che anche le nostre malattie e la nostra morte sono abitate dalla forza potente di Dio. Ecco, il credente è colui che accetta questa sua vita, anche con le sue sofferenze, anche con i suoi limiti, col suo decadimento, con la sua morte, sapendo che questa diventerà risurrezione, che sarà il luogo del dire ti amo al Dio che ti dice ti amo, che questa nostra alterità da Dio, per cui noi siamo creature limitate, perché siamo altri da Lui che è l'infinito e l'illimitato, non è una punizione ma è un dono, perché ci permette di essere partner nell'amore con Dio, perché ci permette di essere coloro che rispondono ti amo a Dio che ti dice ti amo, perché ci permette di essere abitati dalla sua grazia, perché siamo importanti per Lui, e siamo così importanti per Lui che ha sacrificato il suo figlio, che ha fatto che anche il suo figlio diventasse uomo, diventasse piccolo, si facesse bambino, poi morisse con ogni sofferenza, per prendere su di sé questa mia malattia, questo mio limite, questa mia sofferenza e trasfigurarla nell'infinito di Dio. Allora questo è prendere la nostra croce e seguire il Signore e sapere che qualunque sia la nostra parte di sofferenza, noi siamo amati da Dio, noi siamo importanti per Lui ed Egli vince la nostra malattia, la nostra sofferenza, la nostra morte. E allora ecco che Paolo dice partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. E ritengo che le sofferenze del momento presente non siano nemmeno paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. E Pietro ci dice qui al versetto 10, Dio dopo una breve sofferenza vi confermerà e vi renderà saldi e forti. Notate bene, la sofferenza è sempre breve. La sofferenza è sempre breve. Questo mi aveva sempre colpito moltissimo quella bellissima preghiera di Monsignor Tonino Bello, che dice che per lui il versetto più importante della Bibbia è quello in cui si dice che Gesù stette sulla croce dall'ora sesta fino all'ora nona, cioè alla sofferenza è posto un paletto. Gesù soffre 3 ore, dall'ora sesta all'ora nona si fece buio su tutta la terra. Guardate che qualunque sia la nostra porzione di sofferenze non sarà mai illimitata. Dio ci pone sempre un paletto. Pietro dice che le vostre sofferenze saranno sempre brevi. E questo mi ricorda l'altro 1 Corinti 10 che ho citato un sacco di volte. Dio non permette mai che siamo tentati oltre le nostre forze, ma con la tentazione avremo sempre la sua forza e la via d'uscita. Queste due cose. Cioè la sofferenza, per quanto sia forte, è sempre una sofferenza breve. E poi ci sarà la Pasqua, e poi ci sarà la risurrezione, e poi ci sarà il paradiso, e poi ci sarà la vita in Dio. Finiamo con la conclusione di questo testo. Per mezzo di Silvano, che è fratello fedele, vi ho scritto brevemente, come credo, per esortarvi e attestarvi che questa è vera grazia di Dio. State saldi in essa. Vi abbiamo già detto, qui Pietro si serve di uno scrivano, probabilmente questo Silvano è lo stesso Sila, Silas è il nome ebraico, Silvano è il nome greco, quel che accompagna Paolo e poi si ritrova con Pietro a Roma, probabilmente era un fine conoscitore del greco, questo abbiamo detto spiegherebbe anche l'eccellente greco letterario con cui è scritta questa prima lettera di Pietro, si è servito di questo scrivano, fratello fedele, per esortarvi, paracaleo e epimartureo, cioè testimoniare. Pietro, in un momento in cui la Chiesa, dicevo, vive probabilmente la sua più drammatica crisi della storia, vuole esortare e rendere testimonianza. Anche in un momento in cui la generazione apostolica è scomparsa e quindi c'è bisogno di testimoni che ancora parlino del Signore. E poi vi saluta la comunità coeletta in Babilonia, a Roma, e Marco figlio mio, probabilmente Marco l'Evangelista, che tutta la grande tradizione vuole un po' come segretario di Pietro. Tant'è vero che il Vangelo di Marco viene considerato il Vangelo petrino, è quello che più riporta la predicazione di Pietro. Probabilmente è quel Giovanni Marco, è figlio della signora che ospita la prima comunità di preghiera cristiana in Gerusalemme. La comunità si raccoglieva nella casa della madre di Giovanni Marco e probabilmente è un giovane discepolo ai tempi del Signore, è colui che fugge nudo, avvolto in un lenzuolo, vi ricordate, alla cattura di Gesù nel Getsemani, gli mettono le mani addosso e lui si sbottona questa tunica, questo lenzuolo, questa veste che aveva e scappa nudo, è l'unico che lo racconta, la tradizione vuole che sia lui, in ogni caso finisce per essere veramente figlio mio, Marco lo chiama, Pietro lo chiama figlio di me, o il vostro mio, cioè il mio figliolo, ovviamente c'è un rapporto strettissimo e diventa colui che raccoglie poi nel suo Vangelo la predicazione del Pia. Salutatevi reciprocamente con un bacio d'amore. Spero che le vostre Bibbie non mettano un bacio santo, perché altrimenti sono un po' troppo puritane. E Paolo, che nelle sue lettere parla di bacio agios, cioè santo. Pietro, probabilmente da buon pescatore della Galilea, è molto più passionale, molto più vivo, è molto più affettuoso. Parla di un bacio d'amore, datevi un bello schiocco, così direbbe, sulla guancia, senza grandi problemi. Noi abbiamo molta paura della corporeità, spesso anche lo dico nelle nostre liturgie, ci sono certi abbracci della pace, o con la mano mola, come si dice anche in inglese, no? Scambiate un segno della pace con quattro dita penzoloni invece che una morsa come dovrebbe essere, oppure guardate anche i preti quando si baciano all'altare, che invece di darti un bello schiocco guardano dalla finestra dietro la spalla dell'altro, lo guardano lì, non si toccano, ma per carità, datemi un bel bacione d'amore, guardate che bellezza. Ma attenzione, è anche interessante questo, in fondo Paolo parla di un bacio agios, santo, Pietro parla di un bacio agapes, cioè di amore. Ecco, è il bacio di Dio. Dio è santo perché è amore, e Dio è amore perché è santo, vedete, c'è una coincidenza, ecco. E quindi il gran finale: pace a voi tutti che siete in Cristo, pace a voi. Pace a voi è l'equivalente dell'ebraico Shalom Alechem, che è il saluto di Gesù risorto. Tutte le volte che Gesù appare ai discepoli nelle apparizioni post-pasquali, sapete che li saluta Shalom Alechem, pace a voi, pace a voi. E pace non è solo l'assenza di guerre, come nel greco eirene, non è soltanto l'assenza di tumulti, di contrapposizioni basata su patti bilaterali come la Pax dei Latini. Sapete che Shalom deriva dalla radice Slm, S-L-M, che indica pienezza, felicità, benessere, fortuna, prosperità, salute, guarigione, è la salvezza di Cristo. Cristo viene a portarci la pace. E vi do la mia pace, non come me la dà il mondo. Per il mondo la pace è assenza di guerra, ma molto spesso è una assenza di guerra armata. Si dispace in parabellum, se vuoi la pace prepara la guerra, quindi gli eserciti, i patti, le frontiere, i controlli. La pace di Cristo è invece la salvezza integrale, è la pienezza. E qui c'è anche questo grande tema con cui concludiamo questa lettera bellissima. Quelli che sono in Cristo sono nella pace. E allora l'augurio che faccio a tutti voi e che faccio a me è che la contemplazione di questa lettera di Pietro, di questi cinque capitoli, che poi voi continuerete a fare, sono sicuro, nella preghiera, nella vostra meditazione personale, vi inserisca davvero in Cristo, vi faccia innamorare di questo Cristo. E innamorati di questo Cristo, vivendo questa vita alternativa, questo modello che è Cristo stesso, sicuramente avremo questa pace, che altro non è che la felicità piena a cui tutti i cristiani sono chiamati, che altro non è che questa vita bella a cui ci ha invitato Pietro, questa vita felice. In Cristo solo noi abbiamo la felicità, che questa lettera ci abbia davvero aiutati ad incontrare Cristo, cioè ad incontrare la felicità. Prima che qualcuno qualcuno scappi perché sono qualcuno al treno, addirittura viene fuori Torino, sappiate che abbiamo ancora due incontri in cui faremo la seconda lettera di Pietro. Non si poteva lasciare lì, molto breve la seconda lettera di Pietro. È un gioiello che ha profonde analogie ma anche profonde differenze da questa lettera, quindi avremo ancora due incontri, due martedì, in cui mediteremo insieme sulla seconda lettera di Pietro.